Libano, Israele, fuoco e fiamme, Myanmar, la guerra dimenticata, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
At least 27 people have been killed and dozens more wounded in an Israeli strike in the central Gaza Strip.
They say that the UN school that they hit was housing Hamas and Islamic Jihad fighters. In Myanmar, the battle for the border town of Nirwadi has raged for the past 3 weeks. Rebels and the military are fighting for control of the area near Thailand.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre, due facili domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, questo è il posto giusto. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console come sempre Valeria Bernardi. E per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666. Domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta su YouTube, il nostro canale Instagram. Non lo ricordo da un po', ma è sempre utile ricordarlo. In questo programma non emettiamo il turpiloquio, i vituperi, il sessismo e il razzismo. Tra poco saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 20.39 esatte in Myanmar, dove tra brutali attacchi continua la guerra civile tra le milizie etniche e l'esercito della giunta. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano torniamo ad accendere i riflettori su un conflitto lontano e dimenticato. Il 1 febbraio del 2021 Aung San Suu Kyi veniva deposta dalla giunta militare birmana e arrestata. Poi le proteste, la repressione, le violenze, gli arresti. Poi il ruolo sempre maggiore delle milizie del nord che avanzano, prendono villaggi. Adesso la situazione pare essere in un momento di stallo. Lo scenario sembra essere completamente diverso. Oggi un breve approfondimento per capire cosa sta accadendo dall'altra parte del mondo. E poi molto più vicino a noi, in vicino Oriente appunto, il fronte nord Israele, sud del Libano, dove la situazione è incandescente, è il caso di dirlo, da mesi. Ci sono incendi, ci sono sfollati, ci sono bombardamenti continui da una parte e dall'altra. Forse, diciamo forse, è iniziato il conto alla rovescia per un'operazione militare israeliana nel sud del paese dei cedri. Questi i temi di quest'oggi, per voi come sempre 349-238-6666, noi raccontiamo brevemente altre notizie. Che purtroppo prendono le mosse da un altro conflitto poco raccontato e dimenticato, quello che si sta svolgendo in Sudan. Le forze paramilitari di supporto rapido del generale Emeti hanno preso d'assalto il villaggio di Wad al-Nura nello stato di Gezira, hanno ucciso almeno 100 persone. A riferirlo è il governatore statale Ibrahim Al-Kair, citato dall'agenzia ufficiale sudanese News Agency. Al-Kair ha affermato che le brutali violazioni commesse dall'RSF a Wad al-Nura e nei suoi dintorni costituiscono un crimine di guerra. Le immagini condivise sui social media, presumibilmente nel villaggio attaccato, mostrano almeno 100 persone sepolte in una fossa comune. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato ieri a Parigi per una visita di Stato in occasione oggi dell'80° anniversario del D-Day, lo sbarco in Normandia delle forze alleate contro la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo viaggio si approfondiranno i legami con gli alleati europei contro le minacce geopolitiche costituite da Russia, Cina e in vista anche delle imminenti elezioni europee che potrebbero vedere un ottimo risultato da parte dei partiti di destra un po' in tutto il continente. Domani Biden terrà un discorso da Juan Duoc, il promontorio che separa le spiagge di Omaha e Utah, dove sbarcarono le truppe americane, sul potere della democrazia. Previsto anche un ricevimento di Stato con il presidente francese Emmanuel Macron e ci dovrebbe essere anche un bilaterale Zelensky-Biden. Zelensky, peraltro, che è arrivato poc'anzi sulla spiaggia di Omaha Beach. Magari andiamo a vedere dalla BBC cosa stanno trasmettendo in questo esatto istante, perché ho visto arrivare Zelensky con un profluvio di abbracci con il presidente Macron, ho visto il cancelliere Scholz, ho visto la coppia regale belga E sentiamo adesso a che punto siamo della commemorazione.
Joe Biden talking about the sacrifice made and indeed drawing parallels with.
Niente, questo è il commentatore britannico. In questo momento è una fase di convenevoli, per così dire, molto informali, tra i tanti illustri ospiti che stanno affollando il palco allestito sulla spiaggia di Omaha Beach. Ci torneremo naturalmente. Allora, c'è tanta carne al fuoco, per cui vi do solo l'ultima notizia, che ha a che fare con la visita del segretario generale Stoltenberg della NATO, ovviamente, che è arrivato in Finlandia per una tour di 2 giorni su invito del presidente Alexander Stubb. Discuteranno di questioni legate alla sicurezza e alla difesa. Ricordiamo che la Finlandia è entrata a far parte della NATO nell'aprile del 2023 dopo anni di storica neutralità. Le crescenti minacce russe preoccupano anche la Germania, dove il ministro della difesa Boris Pistorius ha invitato Berlino e gli altri paesi NATO a prepararsi alla guerra entro il 2029, paventando che l'aggressione russa possa estendersi oltre l'Ucraina. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che arrivano dai 4 angoli del globo, però sta parlando Joe Biden proprio in questo esatto istante. Valeria Bernardi, ti costringo a fare i salti mortali, proviamo a tornare a Omaha Beach.
They never fade. Aggression and greed, the desire to dominate and control, to change borders by force, these are perennial. The struggle between a dictatorship and freedom.
E come sentite, il discorso di Biden fa riferimento ai valori della democrazia, al coraggio di chi combatté all'inizio di quella tragica battaglia lo sbarco con tantissime vittime e stava stigmatizzando quelle dittature che pensano di stravolgere i confini con l'utilizzo della violenza. Detto ciò, ci torniamo se vi saranno lanci di agenzia particolarmente evidenti e importanti. Apriamo la nostra prima pagina, che ha a che fare appunto con una guerra civile che si sta consumando dall'altra parte del mondo. Un ascoltatore, facevo un plauso all'intro musicale. Sapete che come al solito ci appoggiamo al metallo di qualità. Questa è una band birmana, si chiamano Last Days of Beethoven, che drammaticamente ci introducono alla prima pagina di quest'oggi, che è una pagina più che drammatica, oserei dire tragica, perché da quel 1 febbraio del 2021 la Birmania, o Myanmar se preferite, ha vissuto momenti altamente drammatici. Massimo Morello, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
Buongiorno a voi.
Massimo, giornalista, esperto di sud-est, vive a Bangkok, firma del Foglio tra gli altri, il suo ultimo libro peraltro è proprio dedicato alla Birmania, Burma, Blu, Rosenberg e Sellier. Noi stiamo raccontando, pur a spezzettoni perché la stretta attualità ci impone altri conflitti, un'alleanza tra milizie etniche che sta avanzando, quantomeno è avanzata parecchio, prendendo alcuni villaggi chiave, soprattutto nel nord. Adesso sembra essere in una fase di stallo. Aiutaci a capire cosa sta accadendo, Massimo.
Bella domanda. Sì, le milizie etniche hanno preso possesso, hanno conquistato, riconquistato gran parte del nord della Birmania e anche buona parte della zona di confine a est. In realtà ai militari, al governo centrale, il controllo totale del territorio ce l'hanno più o meno sul 20% del paese, il controllo totale del territorio. Tutto il resto è in mano a una moltitudine di milizie etniche più o meno forti, le quali si alleano tra di loro, si tradiscono tra di loro, si spostano di campo. È un gioco al massacro, nel vero senso della parola, di un po' di tutti contro tutti, con alleanze molto, molto fragili. L'unica forza, potremmo dire, di reale opposizione, quelle che potremmo paragonare ai nostri vecchi combattenti per la libertà, sono i soldati della People Defense Force, che è il braccio armato del NUC, il National Unity Government, sì. Diciamo il governo ombra. Però in realtà il People Defense Force non è così forte, scusate il gioco di parole, sì. Deve necessariamente appoggiarsi alle diverse milizie etniche. E come detto più volte, anche proprio a nessun luogo, in realtà queste milizie bisogna fare attenzione a non equivocarle, non combattono in nome di una Birmania libera e democratica, combattono in nome dei loro interessi territoriali ed economici, i quali molto spesso dipendono dal traffico di stupefacenti, dal traffico di esseri umani, da questa nuova realtà delle scam city, le città della truffa, che è quasi un eufemismo per quello che rappresentano. E quindi si spostano di volta in volta a seconda dei loro interessi. L'ultimo evento, quello l'ennesima pagina dell'orrore, si è compiuta ieri, se non mi sbaglio, perlomeno a quanto riferisce la BBC, in Arakan, vale a dire, o in Rakhine, che dir si voglia, vale a dire la parte più occidentale della Birmania, quella a confine con il Bangladesh, in cui i soldati dell'esercito regolare hanno torturato, massacrato delle persone di un villaggio, non si sa bene se fossero delle milizie dell'Arakan Army oppure no. E è un vero e proprio racconto dell'orrore quello che fa Jonathan Head, il corrispondente della BBC da quelle zone. Dopodiché però bisogna dire una cosa, che l'Arakan Army di volta in volta si alleava, ma ha spostato il proprio focus da una neutralità a un'opposizione alle forze governative. Ha preso sempre più potere, tant'è che l'Arakan in questo momento è in gran parte controllata dall'Arakan Army. Quindi i militari reagiscono come sanno reagire i militari birmani, cioè in una maniera devastante, in una maniera veramente da Pulp Fiction, da film dell'orrore.
Massimo Morello, perdonami, ti interrompo perché alcuni ascoltatori al 349-238-6666 si chiedono soprattutto se e quanto vengano toccati gli interessi economici, per esempio della Cina. In ultima istanza, cinicamente dico, perché dobbiamo, al di là delle morti tragiche, occuparci di quest'area così dimenticata? Fra l'altro ricordo, tu citavi giustamente il bravissimo collega della BBC che ha fatto un reportage incredibile nelle ultime settimane, tu stesso però con grande difficoltà sei riuscito a penetrare quel territorio. Detto ciò, parliamo anche degli aspetti più strettamente economici. I vicini così ingombranti come Cina e India, come stanno percependo questo prolungato conflitto?
Ma la Cina lo sta percependo, passami il termine, molto sdrammatizzante, con fastidio. Cioè, contrariamente a quello che si crede, la Cina non è il grande fratello che ha innescato il colpo di Stato. La Cina era molto più vicina ad Aung San Suu Kyi. La Cina è stata profondamente disturbata dal colpo di Stato. I golpisti all'inizio, nel 19, si sono appoggiati soprattutto alla Russia, e la Russia resta il vero grande alleato dei generali golpisti, che si sono addestrati in Russia. La Cina è interessata al controllo di una parte del territorio, vale a dire della parte centrale del territorio birmano, quella che poi sfocia nel Golfo del Bengala. Per loro è fondamentale mantenere il controllo di quell'area, che però in gran parte già hanno. Per esempio, nel caso dell'Arakan, per la Cina l'Arakan non è particolarmente rilevante, è proprio l'esempio degli interessi, come posso dire, locali. Vale a dire, l'Arakan è il passaggio per il Bangladesh. Il Bangladesh in questo momento è il più grosso potenziale mercato di metanfetamine, le droghe dei poveri, le droghe che permettono di lavorare con ritmi infernali. Quindi le metanfetamine arrivano in Bangladesh dall'Arakan e vengono fornite dagli alleati dell'Arakan Army, che sono le truppe dell'etnia Kachin, che si trova da tutt'altra parte, collegata al nord della Birmania, dove la droga si produce. La Cina in questo momento ha già in un certo senso il controllo del nord, perché la Cina in un modo o nell'altro ha sempre appoggiato le milizie del nord, che sono poi le più potenti, gli Shan, i Hua, i Kachin. Sono sempre stati più o meno indirettamente o ufficialmente o ufficiosamente appoggiati dalla Cina. La Cina di volta in volta dà degli altolà o meno all'esercito del governo golpista, il quale non può non considerare quello che vuole la Cina, perché Chiaro. Se la Cina decidesse di intervenire chiaramente non ci sarebbe più storia. Ecco, se vogliamo, quello che si può rimproverare alla Cina, se vogliamo adottare questa terminologia assolutamente inesatta, è di non intervenire, il non intervento, cioè se la Cina volesse il conflitto in Birmania finirebbe certo. in 48 ore.
Peraltro l'interventismo cinese, diciamo, non esiste, nel senso che è abbastanza al di fuori dell'arsenale diplomatico militare almeno degli ultimi anni. Io ringrazio tantissimo Massimo Morello, ci ha aperto uno squarcio incredibile, inquietante, interessantissimo sull'ex Birmania. Lo ricordo, scrive sul Foglio, se volete leggere il suo ultimo libro, Burma Blu, Rosenberg e Sellier. Massimo, grazie, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
La chiamano l'alleanza delle tre fratellanze. Massimo Morello ci ha appena scrostato qualsiasi magari desiderio afflato un po' elegiaco, perché uno dice, beh, insomma, la giunta militare depone Aung San Suu Kyi, prende il potere con la forza, attua un sacco di violenze sui civili, arrivano le milizie belle e buone dal nord. Non è esattamente così. Chi sono queste tre fratellanze? Ce le racconta Antonio Taglia in 90 secondi.
Si fanno chiamare l'alleanza delle tre fratellanze e sono diventati l'incubo peggiore della giunta militare birmana. Sono riusciti a conquistare diverse città chiave e avamposti sul confine e stanno costringendo l'esercito regolare in una zona sempre più ristretta. Ma da dove arriva questo esercito ribelle? In realtà, l'alleanza delle tre fratellanze non nasce dal nulla, ma è l'ultima incarnazione di una lunga, dolorosa tradizione di guerra. La Birmania, ormai nota come Myanmar, è il paese con il territorio più esteso del sud-est asiatico, ma è anche una costruzione coloniale britannica che mette insieme ben 135 gruppi etnici diversi per soli 55 milioni di abitanti. Dal 1948, anno dell'indipendenza, molte etnie hanno costituito la loro milizia per lottare contro il governo centrale. Milizie che hanno attraversato tutti gli sconvolgimenti della regione, dalla guerra del Vietnam fino al crollo della prima giunta militare, per arrivare ai giorni nostri. L'alleanza delle tre fratellanze è un patto tra tre milizie etniche: l'esercito Arakan, l'esercito nazionale democratico e l'esercito di liberazione Taang. Le tre etnie che lo compongono condividono la pratica del buddismo Theravada, l'avversione per il governo centrale e l'operazione 1027, la controffensiva che sta mettendo in difficoltà l'esercito regolare. Ma nonostante sia legata alla leader incarcerata Aung San Suu Kyi, l'alleanza non va molto per il sottile. Si tratta pur sempre dei lontani eredi del distaccamento 101, che nel 1942 lottava contro il Giappone a fianco degli americani. Quando il generale Stilwell chiese al capo di una unità quanti giapponesi avessero ucciso, quello aprì un cilindro di bambù e rovesciò sul tavolo un mucchio di orecchie umane. «Dividile per due», disse.
E così in 90 secondi il nostro Antonio Taglia ci ha ricapitolato quella che è l'alleanza di queste milizie che stanno sfidando la giunta militare. Adesso cambiamo pagina, andiamo a Beirut, perché ieri c'è stata una sparatoria contro l'ambasciata statunitense. Cambiamo quindi pagina. Viaggeremo tra il territorio libanese e quello israeliano. Partiamo da Beirut, però, la capitale libanese, per questo evento. Attenzione a non derubricarlo come semplice cronaca. Antonio Taglia ha raggiunto Matteo Karam, giornalista di L'Orient Le Jour, quotidiano libanese appunto, che ci racconta qual è il clima dopo la sparatoria appunto vicino all'ambasciata statunitense a Beirut. Sentite.
Concernant la fusillade hier, alors c'est la deuxième fusillade, je crois, en un an, mais la dernière avait eu lieu apparemment sur un fond de dispute personnelle.
Quella di ieri è stata la seconda sparatoria, credo, in un anno, anche se l'altra pare sia avvenuta in un contesto di liti personali tra un autista di consegne e una guardia privata. L'attacco di ieri è stato più grave perché c'è stata una sparatoria durata circa 30 minuti. Il sospetto in questione indossava un gilet militare con la scritta ISIS. Non sappiamo se sia affiliato o meno al gruppo islamico, ma si tratta di un'escalation. Alcuni lo vedono come un messaggio contro l'ambasciata americana sullo sfondo della guerra a Gaza, perché il sospetto che è stato gravemente ferito e che è stato arrestato ha ammesso di aver compiuto l'attacco contro gli Stati Uniti e a sostegno di Gaza. È vero? Non è vero? Chi c'è dietro quest'uomo? Non c'è ancora nessuna rivendicazione da parte dello Stato islamico. Spesso quando compiono attacchi come questo ne rivendicano la responsabilità, ma in questo caso la questione è che non c'è alcuna rivendicazione. Questo sospettato è stato ispirato dallo Stato islamico o no? Secondo le autorità libanesi si tratta di un rifugiato siriano che è arrivato da Al-Bekaa con le sue armi e il suo equipaggiamento. Ci sono degli altri partiti politici dietro l'attacco e non l'hanno rivendicato? Alcuni analisti e osservatori sostengono che questo attacco sia anche un messaggio inviato al capo dell'esercito, il generale Joseph Aoun, considerato un potenziale candidato alla presidenza della Repubblica, e che si voglia metterlo in imbarazzo e dimostrare che non è in grado di garantire la sicurezza del paese, per non parlare della sicurezza delle cancellerie occidentali. Alcuni vedono in questo atto un messaggio da parte di Hezbollah secondo il quale c'è un prezzo da pagare per il sostegno che gli Stati Uniti danno a Israele. Ma per ora non c'è nulla di chiaro. Le autorità libanesi non hanno ancora dichiarato ufficialmente che si tratta di un attacco dello Stato islamico, ma dicono che è stato di ispirazione islamica. Al momento c'è una sorta di incertezza. C'è preoccupazione, naturalmente, perché l'ambasciata si trova fuori Beirut, in una zona residenziale che è considerata sicura e in cui generalmente non si verificano incidenti, a parte alcune manifestazioni che sono state organizzate dall'inizio della guerra a Gaza e nel sud del Libano. Tuttavia, questo attacco sta preoccupando alcuni residenti della zona, intervistati ieri dal nostro giornale.
L'inquiète quand même certains habitants que notre journal a interviewé hier.
La voce di Mattia Karam, di Laurent Lejeune, e mentre il presidente italiano Sergio Mattarella ha appena stretto la mano a Emmanuel Macron e la moglie e raggiunge il palco con le altre autorità a Omaha Beach, Normandia, noi andiamo a sentire come vanno i mercati.
Nessun luogo è lontano.
In Normandia, sulla spiaggia di Omaha Beach, in un palco gigantesco allestito per la commemorazione degli 80 anni dello sbarco in Normandia, si ricorda appunto una guerra combattuta ben 80 anni fa. Altri conflitti stanno infiammando il vicino Oriente e non soltanto, e in particolare un conflitto, quello potenziale tra, anzi potenziale, è già nel suo divenire, potrebbe però subire un'escalation, quello tra Hezbollah e l'esercito israeliano, potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Perché dico questo? Perché da mesi che varie fonti israeliane sul posto, anche a voce, ci hanno confermato che un'offensiva da parte di Israele sarebbe auspicabile, perché la situazione nel nord di Israele è diventata insostenibile anche dopo i vari incendi che sono stati appiccati grazie ai bombardamenti appunto di Hezbollah. Il punto è che margine c'è di trattativa, a chi conviene eventualmente l'escalation e come il Libano potrebbe reagire. Partiamo da Hezbollah, lo facciamo con la voce di Rolla Scolari, giornalista di Sky TG24, esperta di Medio e Vicino Oriente. Rolla, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto ti chiedo, ai noi, di scrutare la sfera di cristallo e capire quante possibilità ci sono che l'escalation vi sia. Fonti israeliane spingono un po', Hezbollah non lo sappiamo, tu come la vedi?
Un po' come dicevi prima, la situazione nel nord non può più essere lasciata senza una soluzione, perché Israele si trova davanti a attacchi che si intensificano ogni giorno da parte di Hezbollah e anche il problema dei degli incendi causati dai lanci di razzi da parte delle milizie sciite libanesi, e soprattutto non ci sono prospettive di ritorno per le migliaia di cittadini israeliani sfollati da quei centri abitati che sono proprio a ridosso della frontiera. Quindi sicuramente lo abbiamo visto anche con le ripetute visite dei politici israeliani su quel confine. La situazione a livello anche di politica interna è importante, ma a chi conviene? Perché gli israeliani allo stesso tempo stanno combattendo una guerra a Gaza. Significherebbe aprire un fronte a nord, portare militari e portare truppe a nord, e quindi togliere intensità a, come richiede in un certo senso la comunità internazionale, sì, ma al fronte che loro in questo momento ritengono prioritario, che è quello di Gaza. Dall'altra parte è difficile pensare che le milizie sciite libanesi di Hezbollah vogliano aprire realmente un fronte anche loro per questioni di politica interna in questo momento.
Certo, state ascoltando la voce di Rolla Scolari, Sky TG24, esperta di vicino e Medio Oriente. Rolla in particolare faceva riferimento, immagino, a Kiryat Shamona, dove si è fatto vedere anche il premier israeliano Netanyahu, dove era stato anche Ben Gvir, una delle città, vi sono vari kibbutz che peraltro visitammo qualche tempo fa, che sono stati particolarmente colpiti e toccati. È una zona altamente agricola dove sostanzialmente adesso non si può assolutamente più lavorare, con interi villaggi completamente deserti. Stessa situazione anche per il territorio libanese. Il Libano, che Rolla, è un paese totalmente sui generis, è un paese con un tasso di governabilità molto basso, un paese in mano anche a correnti, a settarismi, a una fragilità endemica, a un default economico che oramai è cronico sostanzialmente. È evidente che al sistema paese la guerra non converrebbe. È altrettanto evidente che se Israele scatenasse l'offensiva sul territorio libanese, Hezbollah potrebbe rispondere. A quel punto però si innescherebbe una doverosa controreazione da parte di Hezbollah. Come immagini che la società libanese potrebbe vivere un'altra guerra a distanza di quasi 20 anni dall'ultima?
Ti rispondo con un po' di numeri. Nel 2006 il conflitto tra Hezbollah e Israele aveva portato a danni per il Libano pari a oltre 6 miliardi di dollari. E questo accadeva in un momento in cui esisteva un'economia funzionante in Libano e c'era un paese con delle istituzioni. In Libano non c'è un presidente da anni, le istituzioni non ci sono, non funzionano, c'è una crisi economica enorme, stiamo parlando di una crisi economica che è iniziata nel 2019, aggravata poi nel 2020 dalla pandemia e poi dallo scoppio, dalla bomba, sì, dalla bomba, dall'esplosione enorme del porto. Questa guerra potrebbe distruggere quello che rimane di questa economia, e sicuramente non c'è nessuno pronto in questo momento in Libano ad affrontare una eventualità simile. Stiamo parlando di un paese dove il PIL è caduto del 50% dal 2019 e si parla di un 80% della popolazione in stato di povertà. Questi sono dei dati, sì, che sono usati anche dalle organizzazioni internazionali per parlare di questa crisi, che è la peggiore in decenni nella regione.
E quindi, in buona sostanza, per riassumere brutalmente, non conviene a nessuno, tranne forse per qualche convenienza ideologico-politica, a Hezbollah. Grazie mille, Rolla Scolari, Sky TG24, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Nel frattempo, il racconto di quest'oggi è punteggiato dagli arrivi dei pesi massimi della politica internazionale a Omaha Beach. In questo momento Joe Biden sta camminando su, chiamiamolo, red carpet. Sta arrivando al palco allestito a Omaha Beach con Emmanuel Macron, c'è anche qua abbracci e sorrisi. Joe Biden piuttosto affaticato e lo vediamo incedere piuttosto lentamente, ma tant'è. Torneremo eventualmente, come preannunciato, se vi fossero dichiarazioni importanti ai nostri fini, cioè i grandi equilibri internazionali. Torniamo alla voce di Mattia Caramo, un'altra voce che arriva dal Libano. Lui è giornalista di L'Orient Le Jour, perché dal racconto di Rolla Scolari emerge sostanzialmente che cosa? Un paese dei cedri, ostaggio di Hezbollah. cosa sappiamo della preparazione della milizia sciita in caso di un attacco israeliano? Sentite Matteo Caram.
Alors, il n'y a pas d'informations officielles sur l'état de préparation du Hezbollah.
Non ci sono informazioni ufficiali sullo stato di preparazione dell'Hezbollah. Non rivelano le sue tattiche o strategie militari, ma il numero 2 di Hezbollah e diversi funzionari del partito affermano regolarmente che se Israele dovesse decidere di lanciare un attacco su larga scala contro il Libano, Hezbollah sarebbe pronto. Queste erano le dichiarazioni rilasciate fino a ieri nei giorni precedenti. Ma il partito è davvero pronto o no? Sembra che le loro capacità militari siano superiori a quelle del 2006. Le autorità israeliane ne sono consapevoli, così come l'esercito israeliano. Ma Hezbollah ha dimostrato in tutti questi mesi di non cercare un'escalation, di voler evitare un conflitto aperto. Gli israeliani, allo stesso modo, hanno dato una risposta limitata agli attacchi iraniani contro il territorio. Al momento, però, stiamo assistendo a una dichiarazione politica che sta alzando la posta in gioco, con i leader israeliani di estrema destra, ma non solo, anche il primo ministro israeliano, che si dicono pronti a lanciare un'offensiva contro il sud del Libano. Ma finora non è successo nulla. L'escalation delle operazioni è chiara da diversi giorni. C'è stata un'escalation militare da entrambe le parti. Ieri Hezbollah ha ucciso un soldato israeliano con un attacco di drone. Ma entrambe le parti hanno intenzione di andare oltre? Non è chiaro. È davvero difficile da prevedere, perché ci sono divisioni anche all'interno dell'establishment israeliano. Ci sono pressioni per rendere sicuro il confine con il Libano prima dell'inizio dell'anno scolastico, a settembre, perché la popolazione israeliana che vive nel nord sta facendo pressione sulle autorità per poter tornare a casa. Gli israeliani vogliono allontanare gli Hezbollah dal confine, ma è difficile capire come potranno farlo senza un'operazione su larga scala. E un'operazione su larga scala ha i suoi rischi e pericoli. L'esercito israeliano è consapevole che un'operazione del genere non sarebbe molto facile, perché se a Gaza, contro Hamas, l'esercito israeliano sembra al momento impantanato, Hezbollah ha capacità molto più potenti di Hamas, quindi sarebbe una missione ancora più difficoltosa. È difficile capire come l'esercito israeliano possa sradicare completamente Hezbollah. Il partito sciita ne è consapevole, ma allo stesso tempo sa anche che subirà un duro colpo se verrà lanciata un'offensiva israeliana contro il Libano.
La voce di Mattia Caran, Lorian Lejour, al microfono del nostro Antonio Talia. Tra pochissimo andremo in Israele proprio per darvi conto dell'altro pezzo, dell'altro attore in quest'altro conflitto. Al 349-238-6666 qualcuno scrive: esperti stimano l'arsenale di Hezbollah sull'ordine di, sono un sacco di zeri, vediamo, 100.000 fra missili e razzi, sono stime affidabili? Allora, sono stime, sto leggendo a volissimo quello citato da Sky TG24, INSS Alma Research and Education Center darebbe decine di migliaia di razzi e missili a corto, medio e lungo raggio, più almeno 2.000 droni, quelli che sta quotidianamente utilizzando anche contro l'IDF. Detto ciò, piccola pausa, lasciamo quelle strade, andiamo a sentire come se la cava che la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, andremo in Israele, a Gerusalemme, in parte anche al fronte nord. Vi ho raccontato con Rola Scolari delle tante visite della leadership israeliana su quelle zone particolarmente colpite dai bombardamenti e dalle incursioni di Hezbollah. Perché diciamo Gerusalemme? Perché ieri c'è stata la marcia delle bandiere, marcia nazionalista che ha attraversato anche Gerusalemme Est e i quartieri arabi, che ha causato non pochi parapiglia. Fra l'altro anche c'è stato un spiacevolissimo episodio a un giornalista di Arez che è stato circondato, poi per fortuna vari dispositivi di sicurezza hanno evitato che accadesse il peggio. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano ad Anna Momigliano, corrispondente di Arez dall'Italia. Anna, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, ieri Anna, si è consumata una pagina di alto nazionalismo israeliano in un momento però in cui la tensione era alle stelle. Ci potevano essere più incidenti, non ci sono stati per fortuna, però quella marcia di ieri, che cosa ci dice di Israele di oggi? Leggevo i tuoi tweet su X e in particolare sottolineava il fatto che c'erano tantissimi ragazzini, adolescenti, nemmeno maggiorenni, particolarmente attivi, mettiamola così.
Sì, allora, sì, l'età giovanissima, ma questo vale diciamo, per tutto il terrorismo ebraico e altre forme di estremismo religioso in quella regione. Alcuni sono veramente giovanissimi, ma hanno meno di 15 anni, e in parte perché li raccolgono le scuole, in parte perché ruotano attorno a gruppi estremisti, tipo la gioventù delle colline, che sono un po' di adolescenti autogestiti. E cosa ci dice questa marcia? Ci dice che la tensione è alle stelle, come diceva Nir Hasson, il giornalista di Haaretz che è stato aggredito perché ha tentato di difendere un collega palestinese. Questa marcia c'è tutti gli anni e non è mai una bella cosa, no? Perché è la marcia in cui nazionalisti e ultranazionalisti si mettono a sfilare per tutta Gerusalemme, passando apposta dai quartieri musulmani fino ad arrivare alla spianata delle moschee, quindi non è una bella cosa. Ma quest'anno la tensione era più palpabile. Nir diceva: io ne ho viste 16 e questa è la peggiore.
La voce
è la peggiore ed è indice del clima che si respira.
Certo, la voce di Anna
Momigliano. Un estremismo molto incattivito.
La voce di Anna Momigliano, corrispondente di Haaretz dall'Italia. Ieri Joe Biden ha detto che pensa che Netanyahu conduca il conflitto anche per personali ragioni politiche. Allo stesso tempo non passa giorno che arrivi un tentativo di spallata da Ben-Gvir, da Smotrich o dallo stesso Gantz, ma questo è forse un po' più comprensibile. Qual è la temperatura della politica israeliana a questo punto?
Ma adesso la temperatura politica è di sbando totale, anche perché diciamo Israele è un paese un po' allo sbando, non se ne parla tanto in Italia, però tutto il nord, la parte della Galilea, è evacuato, è come se finisse 20 km prima il paese e ci sono i bombardamenti, ci sono stati gli incendi, Hezbollah sta rendendo invivibile tutta quella zona, e quindi c'è questa sensazione che il governo non controlli veramente il paese. E Ben-Gvir e Smotrich sono diciamo pericolosissimi, perché tra l'altro poi rappresentano lo stesso genere di parte del paese che era dietro alla marcia di ieri. Non sono in grado di fare le scarpe a Netanyahu, perché sono pochi e soprattutto se si facessero le elezioni domani non li voterebbe quasi nessuno, stanno perdendo nei sondaggi. Se Gantz è quello che lasciava capire che forse che cosa c'entra anche un po' il fatto che ci sono le possibili mandati di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, e chiaramente lui credo che non voglia essere parte di questo governo. Però è molto difficile pensare che cada il governo Netanyahu, è molto difficile pensare che si facciano elezioni anticipate, come dice di volere Gantz, anche perché come fai le elezioni in un paese in cui ci sono 150.000 sfollati che non sono nelle loro città? Come li fai votare questi? Non è fattibile. L'unico lato positivo è che si vocifera che contro queste tensioni, in realtà in privato, c'era un pezzo oggi su Haaretz di Anshel Pfeffer, si vocifera che in realtà Netanyahu vorrebbe chiudere la guerra, tanto che ha escluso Smotrich e Ben-Gvir dalle discussioni su questo questa proposta di tregua, che poi tra l'altro è stato partorito dagli israeliani, anche se adesso Netanyahu insomma un po' nicchia. E comunque pare che anche Netanyahu almeno abbia capito che questa guerra è finita, poi che lo faccia è un'altra cosa, però pare che abbia capito.
La voce di Anna Momigliano, corrispondente di Haaretz dall'Italia, la vostra al 349-238-6666. Stamattina è venuta una strage, 40 morti in una scuola, nessuna notizia da parte vostra, ci sono i GR per la strettissima cronaca, gentile ascoltatore. Quest'oggi ci stiamo concentrando su quell'altra parte di conflitto. Un altro ascoltatore: con il termine terrorismo israeliano l'ospite a cosa si riferisce nello specifico? Io ho capito estremismo, Anna, però forse mi sono sbagliato io. Anna Momigliano.
Io ho usato il termine estremismo, cioè terrorismo, e lo uso con cognizione di causa, perché questi gruppi, chiaro, non tutti quelli che hanno marciato, sono gruppi veramente terroristici. Tanto per iniziare, si rifanno un'ideologia che è il kahanismo, che fino a pochi anni fa, quando hanno cambiato la legge, era considerata un'ideologia illegale e terrorista. Se tu dicevi che eri kahanista, in Israele ti mettevano in galera, adesso non più, e la mia personale opinione è che è stato un grande errore. In secondo luogo, specialmente la gioventù delle colline, a volte si fanno chiamare Tag Mehir, il gruppo della taglia, proprio per spiegarti, hanno ucciso persone, sì. e anche bambini palestinesi. Cioè il fatto che non siano così, adesso la dico male, però il fatto che non siano così tanto terroristi come Hamas non vuol dire che non siano terroristi.
La fotografia di questo Israele così spaccato, così diviso, ce la restituisce Anna Momigliano, firma di Arez, dall'Italia. Anna, anche a te chiedo l'impossibile, cioè di scrutare, stavo dicendo sfregare, forse una volta si faceva anche con la pezza, la sfera di cristallo per capire quante possibilità reali ci sono che vi sia l'escalation con Hezbollah, perché dal lato libanese stiamo capendo che Hezbollah avrebbe forse solo un interesse, quello ideologico, ma il sistema paese libanese non potrebbe mai reggerlo. Dall'altra parte Israele ha dei fondamentali diversi, ma allo stesso tempo dovrebbe drenare energie dall'altro conflitto. Che possibilità ci sono secondo te?
Allora, questa è la classica situazione che è comune nella storia del genere umano, in cui nessuno vuole un'escalation, però nessuno vuole neanche prendersi la responsabilità di fermarla, e quindi in realtà l'escalation va avanti. Non so se vi ricordate, però all'inizio di questo conflitto, che sembra secoli fa, ma era il 7 ottobre, c'era il terrore generale che diventasse un conflitto regionale. Poi si sono attivati tutti, per primi i libanesi, Hezbollah, Netanyahu, per evitare che diventasse quella cosa lì. Adesso sta diventando quella cosa lì. E perché? Perché sia Hezbollah che Netanyahu non facevano altro che dire: ok, evitiamo l'escalation, però facciamo in modo che siamo sempre noi quelli che tirano il pugnetto di forte, senza arrivare a tirare il pugno fortissimo, però vogliamo essere sempre quelli che colpiscono un po' di più. Alla fine arrivi a un'escalation. Adesso c'è stato un periodo nei mesi scorsi in cui sembrava che fossero più gli israeliani a spingere per un'escalation. In questa fase mi sembra più Hezbollah, e mi sembra più perché ha capito che in questo momento Israele è debole. Però io penso che il rischio che diventi un conflitto regionale o semi-regionale, e purtroppo sta diventando ogni giorno più serio, anche se è una cosa che terrorizza tutti, per primi gli attori coinvolti.
Grazie mille. Anna Momigliano, firma di Arez, corrispondente dall'Italia. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
Grazie mille a voi.
Anna Momigliano introduce un tema interessante di cui torneremo a occuparci nei giorni scorsi, cioè l'escalation come massa inerziale. All'inizio molto molto piccola, forse abbiamo già usato questa similitudine, siamo particolarmente innamorati qua a Nessun Luogo, è una piccola palla di neve che nessuno vuole che diventi una valanga, però poi rotola perché nessuno si prende la briga di raccoglierla con le mani, magari siamo senza guanti, il ghiaccio poi diventa scottante nelle mani, no? Ti fai male, la lasci rotolare e poi incredibilmente dopo qualche mese diventa una valanga. Speriamo naturalmente che non sia così. Vi ricordo che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e dare l'appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian.